dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
togli di mezzo costui, rimettici in libertà, Barabba.
Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano:
crocifiggilo! Crocifiggilo!
Ed egli, per la terza volta, disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano, dicendo:
ha salvato altri? Salvi se stesso, se è lui, il Cristo di Dio, l'eletto.
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso.
Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava, dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose:
in verità io ti dico, oggi con me sarai in paradiso.
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio, dicendo:
veramente quest'uomo era giusto.
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo.
Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello, noi speriamo in te. Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello, noi speriamo in te.
Seguiti. Abituati ormai al racconto che abbiamo ascoltato, ci è difficile renderci conto realmente delle molte sofferenze, che Gesù ha affrontato alla fine della sua vita, cominciando dal rifiuto dei suoi, dalla incertezza degli apostoli, dal tradimento, dal rinnegamento. Fino poi a tutte le sofferenze fisiche terribili, difficilmente immaginabili. Se noi ci guardiamo attorno, vediamo quanta sofferenza ancora nel mondo e ci chiediamo: ma è necessario tutto questo? Può essere evitato? Quali sono le ragioni di questa tanta sofferenza nel mondo? Ci sono, come sappiamo, delle ragioni legate alla nostra condizione di creatura. Sono le ragioni di fondo, ma queste non sembrano la quantità della sofferenza del mondo, la raffinatezza del male che gli uomini fanno agli altri uomini. Cioè, la condizione di creature mostra la possibilità, anzi la necessità, di affrontare sofferenze e difficoltà, malattie, la morte. Lo sappiamo, malattia e morte non sono conseguenza del peccato, ma sono l'espressione necessaria della nostra condizione di creature, temporali e in una fase provvisoria della loro vita. Anche per noi che crediamo in una vita definitiva, la situazione attuale è provvisoria, è funzionale. Cioè, deve terminare, e per terminare deve passare attraverso lo disfacimento del nostro corpo nelle diverse forme della malattia fino alla morte. Questo è un male necessario, e per questo, come vedremo, c'è un atteggiamento particolare da assumere. Ma, come dicevo, questa condizione non spiega sufficientemente tutto il male che oggi c'è nel mondo, le sofferenze che ci provochiamo gli uni gli altri, le ingiustizie, le violenze, i soprusi, tutto questo che è la ragione fondamentale della maggiore sofferenza degli uomini, tutto questo non è legato semplicemente alla nostra condizione di creatura, ma suppone le scelte che gli uomini compiono. Ed è proprio in questo ambito che si può esercitare da una parte il lavoro di prevenzione, dall'altra il lavoro di consolazione, di condivisione per il superamento del male che gli uomini provano. Perché questo male è la fetta più importante e anzi quella più grave nel racconto della passione di Gesù. Tutte le sofferenze sono legate appunto all'ingiustizia, alla violenza, all'odio, al rifiuto dell'azione di Dio. Per questa parte quindi del male noi dobbiamo assumere un atteggiamento diverso che implica la conversione e che implica la diffusione attorno a noi di dinamiche nuove. Fermiamoci allora brevemente, perché il tempo oggi non è molto, ma fermiamoci brevemente allora su come affrontare la sofferenza e il male, sia quella legata alla nostra condizione di creatura necessaria che dobbiamo portare, attraversare per giungere ad una forma nuova di vita, sia quella che è ingiusta e che anche noi produciamo attorno a noi. Per cui dobbiamo assumere un atteggiamento diverso che implica un cambiamento profondo di prospettiva. Allora, il primo, come affrontare il male necessario del nostro processo di vita, il disfacimento del nostro corpo, l'assunzione dei nostri limiti, le nostre insufficienze, la nostra divisione interiore, la nostra incapacità di amare, per cui dobbiamo imparare a giungere solo verso la fine a quella gratuità che la vita esige. Bene, come affrontare questo male? Ci sono tre atteggiamenti necessari che ogni volta che preghiamo cerchiamo di alimentare e di sviluppare. Il primo è la consapevolezza della sua necessità, cioè del fatto che noi abbiamo un grande dono, quello di della vita, per giungere alla nostra identità filiale, ma che partiamo da condizioni insufficienti, inadeguate. Da condizioni che, cambiando, provocano sofferenza. È lo scopo da pagare, è il prezzo della nostra chiamata a diventare figli, a raggiungere la nostra identità. Quindi la consapevolezza di questa necessità. E vedete, questo è un dato, per certi versi, positivo, nel senso che ci dà la forza, perché la cosa che dispiace di più nella sofferenza è il fatto che sia gratuita spesso, che dipenda dalla malvagità, che dipenda dall'incomprensione. Quando siamo consapevoli della sua necessità, perché siamo imperfetti e inadeguati e dobbiamo giungere ad una condizione definitiva, allora accettiamo questa condizione. Non solo, ma la accettiamo aprendoci alla presenza di Dio che fa parte del nostro cammino, perché neppure Dio può evitare la nostra sofferenza. Lo sappiamo, la potenza di Dio si esprime nella nostra vita sempre nei limiti della creatura, non può oltrepassare i limiti della creatura, cioè non può far sì che noi non siamo creatori, lo siamo. Quindi è la nostra parte per condurci a quel traguardo. Per questo male Dio è con noi, per questo tipo di male Dio è con noi, perché ci sta sollevando
dal nulla, dal vuoto della nostra condizione per condurci a quel traguardo finale del nome scritto nei cieli, della nostra identità di figli. Il secondo elemento necessario è l'esercizio dell'amore in questa condizione. Perché la vita si sviluppa solo se noi accogliamo la forza che in noi ci unisce come amore. Per cui quando noi siamo in queste situazioni, e continuamente, poi ogni giorno, cogliamo i limiti e li attraversiamo e li portiamo, per viverli in modo salvifico, per giungere a diffondere vita anche in queste situazioni, quindi per crescere noi come figli, c'è necessario esercitare l'amore, cioè consentire la forza della vita di esprimersi in noi, perché non siamo noi a vivere, è la vita che in noi cerca di esprimersi. Capito? Allora l'importanza proprio, dovremmo giungere a unire la consapevolezza dei nostri limiti proprio alla ricerca consapevole della possibilità di esprimere amore. Se non l'abbiamo in quelle circostanze, dovremmo andare a cercare, proprio perché è l'unica possibilità di vivere in modo positivo e salvifico la nostra condizione di creatore, quindi di portare la sofferenza che abbiamo. Credo che avete tutti fatto un'esperienza di questo tipo, che il momento in cui noi per la sofferenza ci crediamo in noi stessi, la rendiamo insopportabile. Il momento in cui nella sofferenza ci accostiamo ad un altro per offrirgli vita, ci interessiamo del suo male, prendiamo il nostro male, diventa leggero, non dico scompare, ma ci sembra una cosa da nulla, possiamo camminare, procedere. È la forza dell'amore, ogni volta che la esercitiamo ci rende nuovi e quindi capaci di portare quello che prima non portava. Terzo però elemento necessario è anche proprio nel rapporto che noi ci avviamo con gli altri riconoscere la funzione che gli altri hanno per noi. Ma credo che un'esperienza che tutti fate nel matrimonio, il marito e la moglie, negli amici, nell'amicizia, nella vicinanza, nella solidarietà, una sofferenza portata insieme consente un cammino molto più veloce, molto più sereno. Per questo che dovremmo imparare, per i mali della nostra vita, a prendere coscienza di queste possibilità e esercitarci. In fondo l'Eucaristia è un ambito dove noi dovremmo imparare ad esercitarci in questo senso. Ricordiamo la passione e la morte di Gesù proprio per renderci conto della nostra condizione di creature chiamate a diventare figli nel Figlio, ma insieme, scambiandoci doni di vita gli uni gli altri. Il problema è più difficile quando la sofferenza è ingiusta, cioè quando la sofferenza è gratuita, dipende dalla malizia degli uomini, nostra e degli altri, non solo degli altri, no? Anche noi ci facciamo del male da soli. Ogni volta che pensiamo male di altri facciamo male a noi stessi. Ogni volta che parliamo male di altri facciamo male a noi stessi. Ogni volta che curiamo solo i nostri interessi, vogliamo prevalere sugli altri, facciamo il male a noi. Ci svuotiamo proprio, ci svuotiamo. Non accogliamo la forza di vita. E poi il male che gli uomini fanno gli uni gli altri. In tanti modi, come sappiamo, credendo di fare il bene molte volte, credendo di realizzare la giustizia, che invece non fanno altro che moltiplicare il male.
la stragrande maggioranza delle sofferenze umane possono essere evitate perché dipendono dalla infedeltà dell'uomo, dalla loro violenza, dal loro egoismo. Ecco, allora, per questi mali, come fare? Come affrontarli? Allora, personalmente, quando ci troviamo in questa condizione, la prima consapevolezza da sviluppare è che Dio è con noi, che noi possiamo accogliere anche attraverso questa situazione una forza di vita più grande, perché nessuno ci può separare dal suo amore. Questo è un aspetto, come sapete, che Paolo mette in luce molto bene proprio seguendo l'indicazione di Gesù, ma è una consapevolezza fondamentale, che non vuol dire non riconoscere l'ingiustizia, non riconoscere che c'è il male, ma vuol dire sapere che il male non è l'ultima parola, che può raffinare lo spirito, che può giungere, che può condurci ad una ricchezza di vita straordinaria. Io ve lo ripeto più volte, io penso che l'amore che Gesù ha raggiunto sulla croce non l'avrebbe mai raggiunto se non si fosse trovato in situazioni di quel tipo, perché i limiti della creatura vengono, come dire, forzati dall'amore quando il male è in azione. L'amore entra in azione in un modo molto più profondo e più ricco. Quindi la consapevolezza che nessuno ci può separare dall'amore di Dio. Quindi anche l'ingiustizia, anche la violenza, anche... ecco, la croce in questo senso è un messaggio molto chiaro. Era un evento ingiusto, contrario al volere di Dio. Era un evento violento, espressione del peccato, del compromesso politico, dell'egoismo. E Gesù è riuscito a farne un evento di salvezza. Noi possiamo rendere tutti gli eventi ingiusti che ci riguardano, possiamo renderlo evento di salvezza per noi e per gli altri. E noi poi, proprio per questo, poi può fiorire il perdono, perché diventa azione salvifica, che dice il male nell'altro anche, non solo in noi, ma non perché noi siamo più buoni, ma perché in noi l'azione di Dio, quando è accolta in queste condizioni, diventa straordinariamente efficace. Ma c'è un altro aspetto che dobbiamo tenere presente, ed è che dobbiamo renderci conto che noi facciamo il male agli altri anche quando non ce ne accorgiamo, già con i nostri pensieri, con i nostri giudici. Quindi, di fronte all'esperienza del male, dobbiamo decidere la conversione, cioè dire: non posso restare quello che sono, non posso pensare a continuare a pensare quello che penso, devo cambiare, perché divento ragione di male per gli altri. Il cammino della nostra perfezione, il cammino che compiamo nella fede, esercitando la speranza e offrendo doni di vita ai fratelli, questo è il cammino proprio per evitare di fare del male, fratelli. Dovremmo essere consapevoli del molto male che facciamo, ma a volte, vedete, senza pure che ce ne accorgiamo, solo con lo sguardo, solo con l'indifferenza incontriamo qualcuno, stiamo pensando altre cose, non abbiamo l'attenzione a chi ci è vicino. Ma in tanti modi non potremo dare vita e non lo facciamo. Centratici di noi, vediamo solo quello che ci riguarda, quello che può essere la stima che gli altri hanno di noi. Pensiamo solo a noi e non ci accorgiamo che altri stanno mendicando vita accanto a noi per il male e la sofferenza in cui si trovano. Allargate questo pensiero a livello planetario e voi capite le implicazioni di tipo politico, sociale, delle scelte di questo tipo, di questa prospettiva. Perché realmente noi stiamo facendo male agli altri quando sprechiamo le cose, quando usiamo energia
solo così per divertimento, solo perché ne abbiamo a disposizione, quando sprechiamo i nostri soldi per soddisfare i nostri piccoli interessi che poi non danno nessun risultato per noi, quando c'è molta gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese, pensate poi tutti i popoli della fame, insomma qui il discorso sarà dal punto che ci fugge di mano, però possiamo realmente riflettere e decidere di cambiare la nostra prospettiva. Noi siamo strumenti continui di male, anche quando non lo vogliamo, di sofferenza degli altri. Le strutture poi attuali del commercio, le strutture bancarie, le strutture economiche mondiali ci coinvolgono necessariamente in questo processo di diffusione della sofferenza umana. Capite l'ambito di conversione immenso che si apre in questa prospettiva? Allora chiediamo oggi al Signore, proprio per avviare questa settimana nel ricordo della passione del Signore, della sua sofferenza enorme, ma soprattutto dell'amore che Gesù ha saputo esercitare fin sulla croce, quel gesto di amore che è la ragione del cambiamento profondo che è avvenuto allora nella storia, per cui è iniziata la nuova alleanza. Noi ne siamo oggi strumenti, dobbiamo essere consapevoli della responsabilità che abbiamo.